Buongiorno, ben trovati, ben rimasti sui 105-250 di Radio 2000 Blackout. Buongiorno a voi, buongiorno a Riccardino Borgogno, questo mercoledì 22 febbraio 2017. Buongiorno Borgogno.
Buongiorno Mario.
Puntata oggi della Perla di Labuan, come ogni mercoledì, che si prevede un po' piccante, ho capito male. Forse,
piccante, però. Piccante, spero di dirvi qualcosa di interessante e di divertente, a voi ascoltatori e ascoltatrici, che al mio nostro piccolo pubblico.
La puntata di oggi sarebbe dedicata al travestitismo, non sbaglio?
Travestimento e travestitismo.
Ecco, travestitismo e travestimento.
O per essere al passo coi tempi, crossdressing.
Crossdressing. Se in un primo tempo io naturalmente avevo equivocato pensando che avremmo parlato solo del travestitismo, quel fenomeno queer, drag queen.
Di cui abbiamo, che abbiamo toccato peraltro, abbiamo con lo scrittore di turco Mehmet Somer, se ti ricordi, ben due romanzi di genere poliziesco in cui il protagonista che raccontava in prima persona era un travestito, che io sappia tuttora l'unico, l'unico o perlomeno addirittura l'unico che il protagonista è narrante.
In realtà poi il travestismo si intendono mille altre cose, cioè il puro semplice atto tecnico di nascondersi sotto mentre spoglie.
Esattamente, no, infatti non andiamo neanche poi tanto lontano. Adesso parleremo di uomini che si vestono e si fanno passare per donne o viceversa per un periodo più o meno lungo per qualunque motivo, non necessariamente a scopo di spettacolo o per motivi artistici o per motivi di lavoro o per motivi erotici, per qualunque motivo.
Il numero di riferimento naturalmente è quello di Blackout per i vostri messaggi, è sempre il 346-66-73-263. Ma andiamo a cominciare, anche perché ho la vaga sensazione che sia un elenco che si spalma ben al di là del tempo.
Certo, certo, certo. Infatti andiamo molto indietro nel tempo, perché il travestimento, ripeto, in senso lato, ha sempre incuriosito, divertito o appassionato o spaventato la gente, e quindi gli scrittori, anche i registi, ma noi in questo caso parliamo degli scrittori, vi hanno più volte attinto e hanno trovato lo spunto per delle trame. Poi sta la sensibilità dello scrittore di riuscire a trattarli in modo bene oppure in modo volgare, oppure in chiave brillante o in chiave drammatica, e nella questo sterminato campo della letteratura noi cercheremo di attingere ovviamente inevitabilmente pochi titoli qua e là. Non potremo non fare qualche accenno anche al cinema, ai fumetti, anche ai fumetti. Mario, siamo entrati in tempo o sbaglio?
Assolutamente sì, ovviamente potete bene immaginare la parte musicale. Non può precedere alcuni gruppi che sicuramente conoscete perché appartengono alla storia del rock, nel sottofondo in questo momento passano New York Dolls, Personality Crisis. Ma qua siamo ben prima dell'epoca moderna, mi sa che la storia del travestitismo può cominciare da tempi antichissimi, non sbaglio.
Sì, certo, certo, andiamo all'indovino Tiresia delle tragedie greche, il quale era stato alternativamente uomo e donna, perché gli dei gli hanno concesso di provare entrambe le situazioni.
Vabbè, sì. Non ci facciamo mancare nulla.
No, sarà una puntata ricca, questo prometto. E ovviamente ne avremo anche per altre puntate, ma appunto, come tu mi richiami all'ordine, non perdiamo altro tempo e cominciamo con la freccia nera. Ne abbiamo già parlato, Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, che è l'autore, non dimenticato, voglio sperare almeno, dell'Isola del Tesoro, del Ragazzo Rapito, del Dottor Jekyll e Mr. Hyde e tanti altri. In questo caso parliamo della Freccia Nera. La Freccia Nera è un romanzo ambientato durante la Guerra delle Due Rose e racconta per chi se lo ricorda, del 1888. Il romanzo apparve sulla rivista Young Folk, cioè per i giovani,
giovanotti,
in cui il Daniele, il cattivo della situazione, Sir Daniel Brackley, per fare soldi vuole costringere la sua pupilla Joan Sedley a un matrimonio indesiderato, nel senso che vende il suo matrimonio, e quindi lei, per sfuggire a questo matrimonio, è costretta a travestirsi da uomo e fugge nella foresta. Per fuggire nella foresta, quindi vestita da uomo, si chiama, assume il nome di John Matcham, e durante, nella foresta incontra il protagonista maschile, che è invece Richard Shelton, Dick Shelton, il quale a sua volta è il pupillo anche lui di Sir Daniel, perché lui, Sir Daniel, l'ha allevato come un figlio dopo la morte di suo padre, però scoprirà, e quindi lui lo ama, l'ha tirato su, gli ha dato, scoprirà dopo, e quindi diventerà suo nemico, che Sir Daniel in realtà ha ucciso suo padre e l'ha accolto lui, l'ha preso in casa per, allo scopo di accaparrarsi
l'eredità,
i titoli, i beni, certo, e tutto il resto. Assistiamo nel bosco l'incontro di Dick Shelton, lo leggiamo dal, chiedo Mario di leggerlo dal romanzo, con Joan che si fa passare per John nella foresta.
Non parlarmi di ragazze, rispose Dick. Per me possono andarsene tutte al diavolo. Parlate come un ragazzino, disse l'altro. Sono sicuro che pensate loro più di quanto non siate disposto ad ammettere. Niente affatto, rispose seccamente Dick. Non mi passano nemmeno per la mente che il diavolo se le porti le ragazze. Datemi da cacciare, da combattere, da banchettare. Datemi una compagnia di gente allegra. Non ho mai sentito di ragazze che siano servite a qualcosa, eccetto una che, povera disgraziata, fu bruciata viva perché era ritenuta una strega e perché portava abiti da uomo. Mastro Matcham fece il segno della croce con fervore e parve mettersi a pregare. Che diavolo fate? Chiese Dick. Prego per la sua anima, rispose l'altro con voce esagitata. Per l'anima di una strega, gridò Dick. Pregate pure quanto volete se vi va. Era Giovanna d'Arco, la migliore ragazza d'Europa. Il vecchio Appleyard è fuggito davanti a lei, ha detto, come davanti a Belzebù in persona. Ad ogni modo, era una ragazza davvero temeraria. Caro maestro Richard, riprese Matcham, se vi piacciono così poco le ragazze, non siete un vero uomo, poiché Dio ha fatto uomini e donne con uno scopo ben preciso e ha seminato nel mondo l'amore perché sia la speranza dell'uomo e il benessere della donna. Perbacco, esclamò Dick, siete proprio un poppante a parlare così delle donne. E se pensate che io non sia un vero uomo, scendete qui sul sentiero a pugni o con la sciabola o con l'arco, vi dimostrerò se sono un uomo oppure no. No, io non mi batto, rispose precipitosamente Matcham, non intendevo offendervi, stavo solo scherzando. E se parlo di donne, è perché ho saputo che state per sposarvi. Sposarmi? Io? Esclamò Dick, è la prima volta che lo sento. E con chi di grazia? Con una certa John Sedley, rispose Matcham arrossendo. Era un affare combinato da Sir Daniel che ci avrebbe guadagnato da entrambe le parti. A dire il vero, ho sentito la povera ragazza lamentarsi di quel fidanzamento in maniera veramente pietosa. Credo che la pensi come voi, o forse non le piace lo sposo. Ebbene, il matrimonio è come la morte, non si può scampare, sospirò Dick con rassegnazione. Dunque si lamentava, eh? Vi prego, vedete che cervello piccolo hanno queste ragazze, lamentarsi prima ancora di avermi visto. Mi lamento forse io? No. Se devo sposarmi, mi sposerò senza versare una lacrima. Ma già che la conoscete, ditemi, vi prego, com'è? Bella o brutta? Antipatica o simpatica?
Simile al vento la notte si appresta per la fuma foresta. Passa la crema se senti un fruscio, forse sei da Dio che la vita ti dà. Lascia la spada se il cuore non ti regge, perché questa è la spada che da noi fuori legge e ti porterà.
Inevitabile come la morte, le tasse e la Pasqua. Della Freccia Nera, che richiamerà la memoria a tanti vegliardi all'ascolto come noi,
certo,
dei felici momenti televisivi.
1968,
pensate,
la versione di con Arnoldo Foà nella parte del cattivo Daniel Brackley, come vedremo tra poco. Non ho sentito la tentazione di proporvelo. Come avrete notato, quando lo scrittore sceglie di mettere un uomo travestito, nella letteratura io ho trovato solo donne che si fanno passare per uomo. giovani, non ho trovato il contrario, però può essere un limite mio. Nel cinema invece la scena è già più variata. Comunque, quando lo scrittore vuole mettere in scena una situazione così, si trova di fronte a due possibilità. Possibilità numero uno: nasconde il fatto che quello che sembra un uomo in realtà è una donna, e quindi è perché decide di privilegiare la sorpresa finale, ovvero vuole che il lettore lo scopra quando lo scoprono gli altri personaggi.
Sorpresa.
Quindi lui si sorprende, il lettore, se è fatta bene si intende, dovrebbe sorprendersi insieme agli altri personaggi quando lo scoprono. Oppure, altra seconda possibilità che ha lo scrittore, farlo sapere subito. In questo caso, mentre gli altri personaggi non lo sanno, però il lettore lo sa. In questo caso, quando lo scrittore decide di invece di puntare non sulla sorpresa,
sul divertissement.
Sul divertissement e anche sui piccoli momenti di suspense, che quando sembra che
quando si toccano certi argomenti. Quando,
come adesso avete notato che
si parla di matrimonio.
In questo caso Stevenson ha scelto questa seconda possibilità. Il lettore lo sa e quindi si diverte quando lui parla di Dick, parla di con disprezzo delle ragazze di fronte a quella che lui non sa essere una ragazza. Entrambi le possibilità sono legittime, dipende dallo scrittore se vuole privilegiare la sorpresa finale oppure vuole privilegiare i momenti di suspense che potrebbe essere scoperto o i momenti umoristici quando se ne parla. E tornando alla Freccia Nera di Stevenson, ancora un brano, quando Dick e John, che lui non sa essere John, si lasciano si ritroveranno molto più avanti, quando dopo Dick scoprirà con sorpresa che è una donna, ma adesso non lo sa.
Mangiarono in fretta e poi presero il sentiero che passava dai punti più alti scoperti del bosco, dove verdi radure erano sparse di grandi fagge uccelli e scoiattoli saltellavano giocondi fra i rami. Dopo due ore, ecco che dall'altro versante, fra le cime degli alberi, intravidero i muri rossi e i tetti del castello di Tunstall. «Qui», disse Matcham fermandosi, «dovete prendere congedo dal vostro amico John, perché non lo rivedrete mai più. Vi prego, Dick, perdonategli il male che vi ha fatto, come egli dal canto vi perdonerà di buon cuore da buon amico». «E perché dovremmo separarci?» chiese Dick. «Se entrambi siamo diretti a Tunstall, vi vedrò ancora, e anche abbastanza spesso». «Non vedrete mai più il povero John Matcham», rispose l'altro. «Lui che era così pauroso e importuno che, pur tuttavia, vi ha tratto dalle acque del fiume». Così dicendo, aprì le braccia e i due giovani si abbracciarono e si baciarono. «E poi, Dick», riprese Matcham, «io ho un brutto presentimento. Voi presto conoscerete un nuovo Sir Daniel, perché, finora, tutto gli è andato gonfie vele, la fortuna l'ho seguito. Ma adesso... adesso che la sorte gli si è rivoltata contro ed è in pericolo, sarà per entrambi un cattivo padrone. È coraggioso in battaglia, ma ha gli occhi da bugiardo. C'è paura nel suo sguardo, Dick. E la paura è più feroce di un lupo. E noi andiamo in quella casa che la Vergine ci protegga». Ripresero il cammino in silenzio e arrivarono finalmente al maniero di Sir Daniel. Era un edificio basso e ombreggiato, con quattro torri intorno, ricoperto di muschi e di licheni e circondato d'acqua piena di ninfee. Allora apparire le porte si aprirono. Il ponte fu abbassato e Sir Daniel in persona, con Ecce il parroco, andò loro incontro.
E naturalmente Dick non sa quanto sia vicino al vero quando John gli dice: non rivedrete mai più il vostro amico John, e infatti non lo rivedrà mai più sotto quel nome e sotto quella veste. Intanto, poiché abbiamo ci anticipato già quanto il buono si rivela cattivo, che sarebbe Sir Daniel Brackley interpretato da Arnoldo Foy, infatti la Freccia Nera per me e te Mario, quelle della nostra età, quando si parla di Freccia Nera televisiva si intende quella del 1968,
ma assolutamente
non quella più recente, come
non mi viene mi vergogno che non mi viene in mente neanche la protagonista,
Martina Stella.
Martina Stella.
Ma non ricordo che lasciamo
no,
stare.
No, quella vecchia. No.
Non la lasciamo, no, è giovane almeno allora, ma lasciamo stare. Torniamo a quella del 1968. Vediamo, ve lo propongo, non c'entra niente col travestimento, però visto che abbiamo parlato di Sir Daniel Brackley, in questo caso interpretato da Arnoldo Foy, vi propongo questi 5 minuti che secondo me erano magistrali per anche meno per la personalità del cattivo interpretato da Arnoldo Foy. È la terza puntata di quella versione. Vai Mario.
Io voglio essere un alleato importante. In poche parole, ho bisogno di soldi per arruolare uomini, equipaggiarli, comprare cavalli, armi. È indispensabile che venda al più presto il matrimonio di Joan. 20.000 ducati. Sì. La porteremo a Shoreby con noi e le cercherò un marito.
Ma è innamorata di Dick.
E con questo?
Rifiuterà di sposarsi.
Ci sono due vie. Cercare di costringerla minacciandola di chiuderla in un convento o in prigione, e se non cede chiudercela veramente per qualche mese per piegarla. Dopodiché, se non cedesse ancora, lasciarla andare per la sua strada. Continuare a tenerla prigioniera sarebbe una crudeltà inutile.
E l'altra via?
Cancellare Dick dal suo cuore. Provocare in lei una cocente, dolorosa delusione. Una ragazza innamorata può essere difficile da piegare. Una donna delusa, amareggiata, non ha più la forza di lottare. Tutto le sembra vuoto, indifferente, inutile.
Stai per commettere una nuova infamia.
Sì. Sto per commettere una nuova infamia. My will agrees the color of despair. My theories have nothing in common with what I need is blood. Red and hot, the palpitating flesh of my victim.
Veramente cattivissimo, cattivo.
Fa parte della serie Non ci sono più i cattivi di una volta.
Sì. Come lui, solo Gianni Agus con Paolo Villaggio. Certo. C'ha...
E Adolfo Celi.
E Adolfo Celi.
James Brooke.
Mamma mia.
Non avete potuto vedere le espressioni, però comunque credo che l'effetto sia in gran parte l'avete capito. Comunque
sì, potete ricercarvi tutta la serie, la Freccia Nera, ormai su internet si trova di tutto, è veramente uno spettacolo. Arnoldo Foà ha l'espressione esattamente qualitativamente all'altezza del tono di voce. Cattivo.
Sì.
Sto per commettere una nuova infamia. Sì.
Sembrava quasi di vederlo. Passiamo a Emilio Salgari. Quando cerchiamo qualcosa, Emilio Salgari qualcosa troviamo sicuramente di quel tema. Appunto perché pochi scrittori hanno resistito alla tentazione di usare questo espediente. E che non è
nel romanzo di Cappa e Spada, poi sì. Direi che eccellono le figure di gente che si traveste per scappare, per sfuggire, intrighi di corte e quant'altro.
E dipende poi, naturalmente, non è un luogo. Ripetere, non è male ripetere in letteratura, dipende come lo si fa, ma si solo pensare. In questo caso vi propongo questo Capitan Tempesta, un romanzo che fa parte di un ciclo breve, costituito da due soli romanzi, Capitan Tempesta e Leone di Damasco. Siamo nel 1500, è in corso la lotta all'ultimo sangue tra le monarchie, la Repubblica di Venezia, la Francia occidentale e l'Impero Ottomano, all'epoca al massimo della sua potenza. La protagonista è italiana, perché spesso e volentieri, ogni volta che può, Emilio Salgari ci mette dentro un italiano o un'italiana. In questo caso Eleonora, duchessa d'Eboli, è una duchessa italiana che è anche spadaccina, che è fidanzata con un nobiluomo francese. Questo nobiluomo francese, che si chiama della Huissière e che scomparirà ben presto, si toglie il disturbo molto presto, è fatto prigioniero dai turchi. Per poterla liberare, Eleonora si traveste da uomo, assume il nome di Capitan Tempesta, è lei che dà il titolo al romanzo, e va a Famagosta, che in quel momento è assediato dai turchi, sperando di trovare l'occasione adatta per poter andare a liberare il suo fidanzato, che è in condizioni disumane in un campo di lavoro forzato dell'Impero Ottomano. Anche in questo caso Emilio Salgari ha usato l'espediente di far sapere subito, quasi subito perlomeno, che lei è una donna. In questo caso un po' meno bene, però questo fa parte dei difetti che si perdona a un vecchio amico, infatti, come vedrete, però ve lo propongo lo stesso. Vediamo, intanto, come stile Emilio Salgari c'ha spesso il difetto di cominciare un dialogo che comincia per una pagina e mezza senza dire chi sono quelli che parlano.
In quella!
E dove si trovano. E infatti vedi dei romanzi che sembrano delle sceneggiature, poi nella seconda pagina si capisce chi sono e dove sono. Siamo a Famagosta, assediata dai turchi, alcuni guerrieri, spadaccini, guerrieri stanno giocando ai dadi e in quel momento arriva Capitan Tempesta. Nessuno sa che è una donna tranne due o tre uno, se non ricordo male, servitore fedele, perché uno che l'aiuta ci deve essere. A parte quello non lo sa nessuno. Invito Mario a leggere questo brano qua. Ritorniamo, passiamo ancora, anche oggi passeremo qualche minuto in compagnia di Emilio Salgari.
Già il capitano aveva perduto, non senza molte bestemmie, un'altra mezza dozzina di zecchini, quando un lembo della tenda si sollevò e un nuovo personaggio, che era avvolto in un gran mantello nero e che aveva l'elmetto adorno di tre piume azzurre, entrò dicendo con voce un po' ironica: «Toh! Qui si gioca mentre i turchi cercano di demolire il bastione di San Marco e le mine scoppiano senza posa. Che i miei uomini prendano le armi e mi seguono, là sia il pericolo». Mentre gli schiavoni, udendo quel comando, raccoglievano le alabarde, le mazze di ferro, gli spadoni a due mani che avevano accumulati in un angolo della tenda, il polacco, che era già di pessimo umore per la fuga continua dei suoi zecchini che passavano nelle tasche del suo fortunato avversario, aveva alzato vivacemente la testa, fissando con uno sguardo corrucciato il nuovo venuto. «Ah, il capitan Tempesta!» esclamò con un leggero tono beffardo. «Potevate difendere voi solo il bastone di San Marco senza venire a guastarci la partita. Famagosta non cadrà già questa notte». Capitan Tempesta, con una mossa rapida, si era sbarazzato del mantello, lasciandolo cadere a terra, mettendo una mano sul fianco e l'altra sull'impugnatura della spada che gli pendeva dalla cintura. Era un giovane bellissimo, anzi troppo bello per essere un guerriero, un po' alto, snello, di forme eleganti, con due occhi nerissimi che parevano diamanti neri, una bocca da fanciulla con dei denti superbi, la pelle leggermente bruna che tradiva il tipo meridionale e la capigliatura lunga e corvina. Nell'insieme sembrava più una graziosissima fanciulla che un capitano di ventura. Anche il suo costume era elegantissimo e soprattutto accurato, quantunque i continui assalti dei turchi non dovessero lasciargli troppo tempo per occuparsi della sua toeletta. Indossava un'armatura d'acciaio completa con un piccolo scudo in mezzo al petto, dove si vedevano incise tre stelle sormontate da una corona ducale. Aveva speroni dorati alle scarpe e alla cintura di seta azzurra, mirabilmente ricamata, una spada sottilissima con l'impugnatura d'argento, simile a quella usata dai francesi di quell'epoca. «Che cosa volete dire con queste parole, capitano Laczynski?» chiese con una voce armoniosa che contrastava stranamente con quella grossa e ruvida del polacco, senza levare la mano dalla guardia della spada. «Che i turchi potevano aspettare domani», rispose l'avventuriero alzando le spalle. «D'altronde siamo ancora abbastanza forti per ricacciarli a Costantinopoli o nei loro maledetti deserti dell'Arabia». «Non scambiate le carte in mano, signor Laczynski», disse il giovane. «Viva Dio, alludevate a me poco fa e non ai miscredenti». Just looking for a clear.
E dunque, in questo caso, non ha ancora rivelato che si tratta di una donna, ma non bisognerebbe fare così. Se vuole far passare una donna per un uomo, non deve dire questo assomigliava a una donna. Non va bene metterlo, o lo dice o non lo dice. Infatti poco dopo si rivela poco dopo nel dialogo di Eleonora con il suo servitore, con il suo fedele servitore, che peraltro è Arbo, di essere una donna. E inoltre c'è il capitano polacco che si chiama Elkadur, poi c'è il capitano polacco Laczynski che diventerà il suo acerrimo nemico. La storia continua poi con molti colpi di scena, come suole fare Emilio Salgari. C'è un cavaliere turco molto valoroso che si chiama Muley el-Kader, detto il leone di Damasco, che sfida a duello un prode cavaliere cristiano per giocarsela in singolar tenzone davanti alle mura di Famagosta. Si presenta il Capitan Tempesta, avviene il duello tra Capitan Tempesta e il leone di Damasco, vince Capitan Tempesta, ma il leone di Damasco, che è un cavaliere molto sportivo, leale e generoso, riconosce lealmente la superiorità e il valore del suo nemico cristiano, senza sospettare che sia una donna, ovviamente, e quindi comincia un rapporto ambiguo ma improntato al rispetto tra i due nemici, il cristiano e il musulmano, il cristiano e il turco. Dopodiché Capitan Tempesta Famagosta cade, viene conquistata dai turchi, escogita un espediente, Capitan Tempesta, per andare a liberare il suo fidanzato. Va dalla... Abbiamo qualcosa, qualche messaggio, Mario?
Sì, no, ma lo leggo. Sì, sì, si parla della dedizione, vabbè.
Va bene.
No, c'è l'ascoltatore che scrive:
va bene,
dopo aver sentito Arnoldo Foà, sarebbe meglio non leggessi più o spesso. È valida fare anche recita del mango. Beh, questa non so cosa vuoi. Una frase criptica, forse dettata dal T9. Comunque, certo che se avessi la dizione di Arnoldo Foà, quest'ora probabilmente non sarei davanti a questi microfoni.
L'avremmo chiamato,
poco ma sicuro.
L'avremmo chiamato sicuramente. Ma... Arnoldo Foà è anche. Vabbè, andiamo avanti. Entra in scena un altro personaggio, una donna, Aradia, una donna turca, che invece è il tipico personaggio della tigre con l'aspetto di donna, crudelissima.
La donna pantera.
Sì. Ed è lei che tiene prigioniero il cavaliere della Lucerne in condizioni disumane come schiavo. Allora, nel travestimento, Capitan Tempesta si fa passare per un cavaliere arabo, non più cristiano, qui si fa chiamare Hamid. E si presenta ad Aradia spacciandosi per Hamid, arabo, tanto lei sa anche l'arabo, e fingendo di essere stata mandata da Muli el Kadr, il leone di Damasco, che è il fidanzato di Aradia. Vediamo adesso l'incontro tra Aradia e quella che lei crede un uomo, Hamid. E anche questo avrà delle conseguenze impreviste per entrambi. Lo scopo è sempre liberare, però sì, a questo punto si capisce. Il lettore e anche noi ovviamente sappiamo benissimo che lei è una donna e quindi possiamo gustarci fino in fondo questo incontro tra le due donne, una delle quali però crede che l'altra sia un uomo.
La duchessa, quantunque col cuore trepidante, era entrata risolutamente nella ricchissima tenda, mentre il capitano, diventato improvvisamente assai ossequioso, le alzava un lembo facendole un profondo inchino. Una donna giovane e bellissima stava ritta nel mezzo, con una mano appoggiata alla spalliera di un divanetto scintillante di ricami d'oro. Era una figura alta, slanciata, con occhi nerissimi che risaltavano vivamente sotto le bellissime sopracciglia meravigliosamente delineate. La bocca piccola dalle labbra rosse come ciliegie mature, i capelli lunghi d'una tinta che aveva i riflessi delle ali dei corvi e la tinta della pelle leggermente abbronzata. Aveva però in tutto l'insieme dei tratti del viso, quantunque d'una purezza quasi greca, qualche cosa di duro e di energico che tradivano la donna che godeva fama di essere crudele e inflessibile, la donna più abituata a comandare che a obbedire. Come le grandi dame turche di quell'epoca, portava dei superbi calzoni larghi, imbottiti internamente in modo che le gambe non potevano trasparire, in seta bianca ricamata in oro. Un giubbettino di seta verde con larghi bordi d'argento e bottoni formati da grosse perle di un valore inestimabile. E dai fianchi un'alta fascia di velluto rosso, annodata sul davanti, con lunghe code che scendevano fino a toccare le piccole scarpe a punta rialzata, di pelle rossa, con ornamenti d'oro. Nessun gioiello né agli orecchi né ai polsi, invece, passata nella fascia, teneva una piccola scimitarra con l'impugnatura d'oro incrostata di zaffiri di smeraldi e la guaina d'argento con passanti di madreperla. Vedendo entrare la duchessa, vestita nel pittoresco costume albanese, col viso pallidissimo che faceva doppiamente risaltare la vivacità degli occhi e la bellezza della nera capigliatura, un grido d'ammirazione era sfuggito involontariamente alla nipote del grande ammiraglio. «Ah, il bel capitano!» Poi, rimettendosi prontamente e facendo un gesto come di stizza per essersi lasciato uscire dalla bocca quella frase, disse con una ruvidezza un po' studiata: «Che cosa vuoi, effendi?» «Ora te lo dirò, Kadinik», rispose la duchessa facendo un profondo inchino. «Kadinik», esclamò Aradia, mentre uno scoppio di risa ironiche le rompeva dalle labbra. «Questo tito serbalo, mio bel capitano, per le donne che si invecchiano negli harem dorati e profumati, e non già per la nipote di Ali Pascià». «Sono arabo e non turco», rispose la duchessa. «Ah, sei arabo», esclamò la turca. «Sono tutti così belli i giovani del tuo paese, effendi? Io credevo che gli arabi fossero tutt'altro che così piacevoli. Quelli che io ho veduto a bordo delle galere di mio zio, il grande ammiraglio, non somigliavano affatto a te. Chi sei tu, dunque?» My head's starting to clear. I had a strange feeling. I'm wearing cooking gear. I smell something cooking. I looked around to see. That's when I found out they was cooking me. I said, E un'altra cosa che potete notare del modo di scrivere di Emilio Salgari: non bisognerebbe dire. Viene fuori l'uomo del giorno d'oggi che racconta di una cosa avvenuta in un'altra epoca. Per esempio, come le grandi dame turche di quell'epoca,
Invece no, dovremmo essere, noi siamo, lettore deve essere con la testa dentro quell'epoca e lo scrittore scomparire, altrimenti...
Poi è storico, perché sennò vuol dire che si fa riferimento a un'epoca in cui lui fa il commento che non
già,
c'è più.
Infatti, esattamente questo che intendo. E secondo me spezza l'incantesimo. Noi siamo nel 1500, non esiste altro. Quindi non deve, anche nel brano precedente c'era una cosa, un brano del genere. Noi siamo nel 1500, punto, dimentichiamo il nostro...
Cioè, oltre ogni altro riferimento storico potrebbe indurci in errore,
sì,
perché
crea distacco.
Riferimenti che non ci riguardano.
Spezza l'incantesimo, perché il lettore come si sveglia da un sogno, ah già è vero che non siamo in quell'epoca, siamo in quest'epoca. Comunque avrete già notato che qui, in questo caso, questo brano è meglio riuscito dell'altro, perché il lettore sa che è una donna. E però a piccante si aggiunge l'evento piccante, perché è una donna con un'altra donna, la quale questa crudelissima Aradia Tigre, con l'aspetto di donna, a poco cosa succede? Già l'abbiamo anticipato quando vede, ma come siete bello! Non mi aspettavo che siete così.
Ma.
E infatti poi succede inevitabilmente questo, che Aradia si innamora del cavaliere Hamid arabo, non sapendo che in realtà è una donna. Naturalmente lo scoprirà, e come lo scoprirà? Lo scoprirà perché il cavaliere polacco Leziski, che abbiamo visto all'inizio nel brano precedente, tradisce, sì, si fa musulmano, come succedeva spesso, tradendosi va da Aradia e gli rivela che lei intanto si è già, ha già mostrato la sua debolezza, cosa intollerabile per un personaggio come Aradia. Lei è riuscita a liberare la Yusser, sono in fuga, e dopo che sono in fuga arriva il capitano Leziski, che non si chiama più Leziski, ha assunto un altro nome, adesso non mi ricordo più quale, ha assunto un altro nome, perché come succede quando si... è diventato un rinnegato, rivela ad Aradia la vera identità di Capitan Tempesta, la vera identità non solo nel senso che è una cristiana, ma che è una cristiana. Vediamo come reagisce, come Emilio Salgari fa reagire Aradia. Anche questo è un brano, secondo me, ben riuscito. Giudicate voi.
Parla, gli disse Aradia con voce fremente dopo aver chiuso impetuosamente la porta. Tu mi dicevi che Hamid è un cristiano. È il famoso Capitan Tempesta, che dinanzi a Famagosta abbatté in un duello magnifico il leone di Damasco, che si era spinto sotto le mura della città sediata, sfidando le migliori lami dei cristiani. Hamid ha vinto il leone, esclamò Aradia. E lo ha anche ferito, signora, rispose il polacco. Avrebbe anzi potuto ucciderlo, invece preferì donargli la vita. Sicché non è vero che quel giovane cristiano sia amico del leone di Damasco. Ha mentito. Tutt'altro, signora. Il turco e il cristiano non sono più avversari, anzi, vi dirò che fu il primo che salvò il secondo quando Mustafa, entrato in Famagosta, ordinò la strage generale dei difensori della povera piazza. Hamid un cristiano, mormorò più ripresa Raggia, che appariva pensierosa. A un tratto alzò le spalle dicendo, turco o seguace della croce, poco importa, è sempre bello, fiero e generoso, e il profeta non deve entrare nei cuori né degli uni né degli altri. Il polacco ebbe un sogghigno. «Bello o bella, signora?» disse con un risolino sardonico. La nipote del grande ammiraglio aveva guardato il polacco quasi con terrore. «Che cosa vuoi dire tu, capitano?» chiese con voce tremante. «Vi chiedo, signora, se è bello o bella, fiero o fiera, generoso o generosa?» rispose il polacco con sottile sarcasmo. «Potreste esservi ingannata sul vero essere di Capitan Tempesta. Tu dici!» gridò Aradia mentre il sangue le affluiva al viso impolporando le gote. Tu dici, ripeté afferrando il capitano per un braccio e scuotendolo, che quel bel Hamid, quel bel Capitan Tempesta, si chiama invece Eleonora Duchessa Deboli, una donna, sì, una donna. Aradia aveva mandato un urlo come di belva ferita a morte e si era portata ambo le mani sul cuore. Stette immobile per parecchi istanti, con gli occhi dilatati, pallidissima, poi ebbe uno scoppio di ira tremenda. Giocata, ingannata, derisa! Aprì impietosamente la porta e gridò, Metiub! Il musulmano che stava fumando in un angolo del cortile sdraiato su un tappeto fu pronto a raccorrere. Vedendo Aradia col viso alterato, gli occhi fiammeggianti, la schiuma alle labbra, credette che il polacco l'avesse offesa e allungò la destra per afferrarlo per il collo mentre con la sinistra si levava il gian che portava la cintura. «No questo», disse Aradia, «dov'è la tua galera?» «Sempre all'ancora dentro la rada di Doz. Parti subito col mio miglior cavallo, fa spiegare le vele e dà la caccia alla gagliotta che ha condotto qui quella Mid. Sono cristiani, eh?» Hanno ingannato tutti. Corri, porti. Parti e portami Hamid. Vivo, mi intendi. Metiub, vivo lo voglio.
Dunque... Naturalmente, purtroppo, la USR, o anche forse non, perché il suo ruolo è esaurito, muore, non riesce a liberarlo in tempo. Quindi però nel frattempo è nato l'amore tra Eleonor, tra Capitan Tempesta e Leone di Damasco, Muliel Cadel, il quale si fa cristiano. E nel secondo volume di questo miniciclo si chiama Leone di Damasco e Eleonora scompare, rimane sullo sfondo, nel senso che se ne torna a casa rimane a casa, perché nasce anche un bambino e pensa ad accudire il bambino. E quindi peccato, perché è un bel personaggio, come si è sviluppato bene, ma avrebbe potuto fare ancora meglio.
Aveva ancora delle carte da giocare.
Aveva ancora delle carte da
sfumature di esplorare.
Ancora pendenti con la sua spada. Quindi Capitan Tempesta rimane limitato a questo romanzo, mentre nel romanzo successivo Leone di Damasco è sullo sfondo, è nel castello a badare il piccolo, perché l'attenzione si sposta su Leone di Damasco diventato cristiano. Per inventare questa storia, secondo me, Emilio Salgari non poteva non conoscere Orlando Furioso. È la storia di Bradamante Ruggero, la guerriera cristiana Bradamante,
Emilia d'Orlindana.
quello è Orlando, il cavaliere musulmano, il saraceno, ciononostante leale, generoso, Ruggero, che si innamora di Bradamante, si converte alla religione cristiana e poi continua la storia di Bradamante e Ruggero, esattamente come Eleonora e Muliel Cadel. Vedo che siamo ancora in tema, Mario, anche il brano che c'era precedente, che era Travestite, se non sbaglio, il brano che c'era prima.
Sì.
Adesso, prima di andare avanti, ci rilassiamo con un classico del cinema, non vi dico tanto, è molto famoso, è la scena finale di un film che fa al caso nostro.
Classico, sì, cambiamo d'epoca proprio radicalmente.
Ma non tema.
Assolutamente.
Ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità. Ti darà il suo vestito da sposa e di merletto bianco.
Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
Qualche colpo di forza.
Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto.
Perché no?
Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
Non mi importa.
E fumo. Fumo come un turco.
Non mi interessa.
Ho un passato burrascoso. Per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
Ti perdono.
Non potrò mai avere bambini.
Li adotteremo un po'.
Ma non capisci proprio niente, Oscar.
Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.
Beh, come non riconoscere il personaggio di Jack Lemmon? Sì. A qualcuno piace caldo.
A qualcuno piace caldo, nel 1959 di Billy Wilder, che racconta la storia nella Chicago di quegli anni, anzi no, degli anni prima, degli anni 1929, gli anni del proibizionismo.
Certo.
Il sassofonista Joe, interpretato da Tony Curtis, e il contrabbassista Jerry, interpretato da Jack Lemmon, sono, per sfuggire ai gangster, sono costretti a travestirsi e quindi diventano Josephine e Daphne. E sotto mentite spoglie c'è anche Marilyn Monroe nella parte di Zuccherino, Sugar Kaczynski, che deve suonatrice di ukulele. Questa è la scena finale in cui c'è questo personaggio che si innamora di
questo tontolone
di Daphne.
Inutilmente cerca di fargli capire che,
e insomma, niente lo scoraggia,
abbiamo dei problemi,
niente lo scoraggia. Però la battuta finale a nessuno è perfetto è stata riesumata nell'epoca più recente, nel 1981, in Italia, la Pasquale Festa Campanile, che è intitolato un suo film, con Renato Pozzetto e Ornella Muti. In questo caso usciamo leggermente dal nostro tema, ma neanche poi
è un volo pindarico, è oggi la puntata di oggi.
No, sfrutto spudoratamente questo mi pretesto questo il fatto che ha preso come titolo la battuta finale di quel film. Il Renato Pozzetto, che in questo caso si chiama Guerrino Castiglione, imprenditore vinicolo, vedovo, è costretto a tenersi in casa la suocera.
Virile imprenditore,
sì, e deve tenersi in casa la suocera, Lina Volonghi, per potersi liberare. Si sposa e si sposa con quella che crede una bellissima donna, Chantal.
Ornella Muti,
interpretata da Ornella Muti. Tempo dopo, poco dopo, lei non può, lui vorrebbe avere figli e non può averla, e lui non capisce come mai. Poi frugando, vedi la curiosità combina sempre i problemi, frugando in un cassetto, in un vecchio scatolone, scopre una foto in cui vede lei divisa da militare.
lei, sì.
Lui pensa che sarà suo fratello. Fratello. Certo. E infatti si assomiglia. Beh, se suo fratello è ovvio che si assomiglia. Poco a poco la verità viene fuori. Chantal non è sempre stata Chantal. Prima era un uomo e per caricare la dose era un uomo che apparteneva a un battaglione di paracadutisti che ha cambiato sesso. Ne succedono molte cose, molti colpi di scena. Questo è il primo di molti colpi di scena perché la verità viene a galla poco a poco. E noi tagliamo corto, arriviamo, la rivelazione è avvenuta, a fatica Guerrino Castiglioni.
L'elaborazione della questione.
È stato costretto ad accettare, a elaborarla. Adesso la scena vediamo in cui, ormai si sa, è venuta fuori la verità. Lui e Chantal stanno facendo i conti con tutta la montagna di posta che ricevono da tutta Italia. Vai Maria.
Svergognati, porci schifosi, culattoni, c'è un recchione, maledetti, cornuto, ma cosa c'entra il cornuto? Viziosi, con due S, ignoranti, questa ti difende. Chantal, tieni duro, siamo tutti con te.
Meno male che c'è ancora gente civile.
Firmato Battaglione Paracadutisti di Livorno.
Carini.
Ridi? Ma come? Ti ho conosciuto che volevi suicidarti. Adesso che mezza Italia ci prende per il culo, tu ridi. Ma perché?
Perché adesso ho te. Cioè, avevo te.
Hai ragione. Vestiti che usciamo. Glielo faccio vedere io quei quattro mascalzoni chi sono.
Eh beh, sì, non è il primo film in cui il buon Pozzetto si trova ad affrontare la questione. C'è un altro con Massimo Ranieri.
Quello è La patata bollente.
La patata bollente, assolutamente.
Beh, visto che me l'hai nominato, non si parla di travestimento, però visto che me l'hai nominato, parliamone. Anche perché ci sono certi aspetti delle... Questi due film, questa è una cosa soggettiva, il mio giudizio assolutamente personale, che toccano questi due temi scottanti nei loro limiti, non solo certo capolavori della storia del cinema, però nei loro limiti. Lo toccano in modo assolutamente non volgare, per me, sia questo che l'altro.
Sono le 16:15 minuti, siete sui 105.250 di Radio 2000 Blackout, la trasmissione alla Perla di Labo, dove si parla di travestitismo, i messaggi al 346-6673-263, noi facciamo una pausa, ci sentiamo tra qualche minuto con un pezzo d'eccezione che sfiora il tema, ma lo riguarda comunque molto profondamente.